Essere e benessere di Nicoletta Carbone.
Buona giornata a tutti, benvenuti. Andrei subito a sentire il nostro sommario, i temi di cui ci occuperemo oggi, ma prima voglio salutare Valeria Bernardi, sorridente, in regia alla parte tecnica. Vedo Laura Vanossi già così al lavoro dietro il vetro in redazione. Partiamo.
Tira fuori le paure che hai nel cassetto. Affrontiamole insieme. Limone, pro e contro. Donna, sportiva e di successo. Josefa Idem si racconta.
Scagli la prima pietra a chi non conosce la paura e direi di fare altrettanto a chi, pur credendo di essere un leone, si è comportato qualche volta da pecora. Spesso preferiamo non dire niente o fare finta di niente. Nascondiamo queste fragilità nel cassetto perché ne abbiamo per l'appunto paura. Ma oggi, parlandone, scopriremo che, scusate l'ovvietà, e non tutto il male viene per nuocere. La paura si può vincere e ci può anche far vincere. Ho bisogno, come sempre, del vostro collaborazione. Se volete quindi raccontarci di che cosa avete paura, quando vi tremano le gambe o quando magari il coraggio vi dà forfè, parlatene con noi. Il nostro numero verde è già a vostra disposizione, 824 0024, i messaggi al 349 238 6666. Oggi parleremo delle paure dei grandi e delle paure dei piccoli. Per le paure dei piccolini, qui in studio con me, Alberto Pellai, il professor Alberto Pellai. Ciao Alberto.
Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
Per le paure di chi piccolo non è più, ma a volte, no, proprio per la paura, tocca con mano di essere ancora un po' piccolo, ci aiuta il professor Perna, che è tornato a trovarci, a grande richiesta direi. Professor Perna, buongiorno.
Ciao Nicoletta e tutti gli ascoltatori, anche ad Alberto.
Psichiatra e direttore associato del Master Internazionale sulle Neuroscienze Emotive dell'Università di Maastricht, è autore del libro Psicofitness, di cui abbiamo parlato più volte, una nuova scienza per il benessere della mente. Allora, professore, iniziamo, io vorrei chiedere a lei e ad Alberto a darci un po' una definizione di paura. La paura dei bambini, che caratteristiche ha? E il professor Perna, la paura nei grandi, che caratteristiche ha? Sappiamo che un po' di paura ci salva, il professor Perna ce l'ha detto non solo per tranquillizzarci ma tante volte. Ma professor Perna, facciamo un po' la carta d'identità di questi due tipi di paura secondo dei soggetti che le provano.
Ma è molto importante intanto dire che la paura può essere amica o nemica, quindi non è una cosa o l'altra, è amica quando ci permette di affrontare un pericolo reale e di superarlo, no? Quindi diventa una cosa importante, è un'emozione centrale per la nostra sopravvivenza, diventa nemica quando invade la nostra vita in maniera sproporzionata la difficoltà che dobbiamo affrontare.
Certo.
Per cui quella patologica, tra l'altro, non è proprio paura, si chiama fobia. Proprio perché è una cosa sbagliata, esagerata. La notizia importante è che dalle fobie si può uscire, anzi se ne deve uscire.
Senta, e di questo soffrono, volendo andare per gli adulti, che caratteristiche ha la paura di un adulto? Una paura che inizia a diventare più patologica?
Beh, la paura diventa patologica quando è sproporzionata rispetto al pericolo, cioè se io ho la paura di un leone nella giungla è paura, se io ho la paura di un chihuahua diventa una fobia, quindi
certo.
Ovviamente dipende dall'entità, quindi la paura non è qualcosa che si definisca in se stesso, ma dipende da quello con cui dobbiamo confrontarci, questa è la prima e importante regola.
Alberto, tante volte noi i bambini ci raccontano le loro paure e noi diciamo dai, ma cosa, avrai mica paura, no? E cerchiamo, giustamente forse, ma questo ce lo direte voi, di tranquillizzarlo sminuendo spesso, no, l'oggetto della loro paura. Tu che dici?
Allora, ci sono delle paure che sono fisiologiche, compaiono quasi all'improvviso intorno ai 2 anni e mezzo, prima dei 3 anni, e sono le paure per esempio di alcuni animali, la paura del dinosauro, che leggi un libro a un bambino su un dinosauro e improvvisamente lui ha paura del T-Rex. Sono proprio un po' le prime prove di vita di un bambino, in cui un momento in cui riesce o prova a mettere insieme emozioni e pensieri, e il lavoro che chiede a noi adulti è quello di stargli vicino e di rassicurarlo. Certamente non vanno negate queste paure, va inventato un nuovo linguaggio per entrare e stare dentro alla paura del bambino da genitore che sa fornirgli sicurezza. Quindi, come dicevi tu, la cosa da non non fare negarlo. E poi ci sono delle paure associate al fatto che la vita ogni giorno ti sfida con nuove prove, e potrebbe essere che tu ti senti insicuro, non sei così capace o non ti senti così capace di poterli attraversare, tipica la paura magari del primo giorno di scuola, che tra qualche giorno qualche
toccherà
bambino...
a tutti.
Esatto.
Allora, se avete bisogno di consigli, se ad esempio state affrontando un momento in cui vedete che insomma il coraggio vi manca, vi state mettendo un po' in discussione, se volete anche avere delle parole per affrontare le paure dei vostri figli, chiamateci. Ma professor Perna, io so che in un'ora di tempo lei non porta a toglierci la paura, ma magari ci proviamo, no?
Assolutamente sì. Ovviamente se fossi in un'ora capace di far superare le paure degli ascoltatori sarei un mago e non un medico. Diciamo che in un'ora possiamo darvi buoni consigli per iniziare una strada di uscita da questi problemi.
Allora, professor Perna, diamo subito un esempio concreto. La paura, lei lo scrive anche nei suoi libri, può essere messa KO in tre mosse, io sintetizzo, ma è così?
È vero, io direi la fobia, perché la paura abbiamo detto che è una emozione importante e vitale, quindi non bisogna, come dire, cacciarla via, bisogna accompagnarla, mentre la fobia no, cioè la paura esagerata ha tre punti. Primo, non scappare ma affrontarla, no? Seconda cosa, farlo con gradualità, e terza cosa, forse più importante, essere presenti con la mente quando lo si affronta. Se io affronto per esempio un ascensore di cui ho paura e immagino di essere ai Caraibi, non ero nell'ascensore, ero nei Caraibi, quindi è importante la presenza mentale quando noi affrontiamo le nostre paure. Con queste tre mosse abbiamo buone chance di trovare la via di uscita.
800 24 00 24, se volete intanto mettere già subito, no, in pratica i suggerimenti del professor Perna e chiamarci, no? Magari qualcuno di voi ha paura a prendere l'ascensore, magari potrebbe proprio mettersi alla prova e cercare di prenderlo, magari professor Perna per due piani, poi scendere, no, e capire un pochino che tutto è andato bene, quindi può continuare a salire con l'ascensore, o no?
Assolutamente, la gradualità è cruciale, cioè dobbiamo affrontare le paure, ma è chiaro che bisogna farlo passo per passo, un po' quando si insegna ai bambini a camminare, non è che si dice adesso alzati e corri,
certo,
ma si inizia a dire, inizia a salire un attimino e cadi, e quindi deve essere una cosa graduale. Noi abbiamo insegnato ai nostri figli a gradualmente affrontare le proprie paure e superare i problemi, così dobbiamo fare con noi stessi quando siamo in questo circolo vizioso.
Allora, noi vi aiuteremo, abbiamo due esperti a vostra disposizione, voi non aspettate, chiamate subito il nostro numero verde e continuate a scriverci al 349-238-6666.
Una mela al giorno.
L'abbiamo a disposizione tutto l'anno e direi per fortuna, perché in alcuni casi è un vero toccasana. Parliamo del limone. Quante volte, ad esempio, una limonata calda ci ha rimesso a posto, no? Io devo dire che aggiungo anche due foglie di salvia, ma questo è un dettaglio. Usiamo anche il limone non solo per digerire, no? Ma anche per aggiungere alla nostra dieta la preziosa vitamina C, quindi sfruttandone un po' il potere antiossidante. Ma devo dire che all'elenco delle virtù note ai più del limone se ne aggiunge altre, forse meno note, ma conosciute e naturalmente provate dalla ricerca. Allora cerchiamo di andare a scoprirle. Insieme a noi abbiamo il dottor Giorgio Battaglia, che è primario di nefrologia all'ospedale Santa Marta di Acireale. Dottore, buongiorno.
Buongiorno Nicolette, buongiorno ai radioascoltatori.
Dottor Battaglia, parlare delle virtù del limone è un'invita a nozze per un medico siciliano.
Infatti, sapendo dell'intervista che dovevo fare stamattina, invece di fare l'autostrada per venire in ospedale, ho fatto una strada provinciale piena di agrumeti e di limoneti in particolare. Vivo e lavoro in un posto meraviglioso in cui il Consorzio del Limone intitola gran parte dei comuni di questa zona.
Quindi...
E un po' come Confucio diceva, mio Dio, dammi nella vita una casa piena di libri e un giardino con tanti limoni.
Bellissima, anche perché la pianta di limone fiorisce quasi tutto l'anno, no?
Sì, c'è sempre. E poi il profumo di questa pianta inebria, fa sentire gioiosi e un contatto veramente con la natura. E poi col mare la sera, col profumo di salsedine, questo profumo del limone... È qualcosa.
Dottor Battaglia, veniamo lì. Senta, dottore, vitamina C, no? Noi associamo il limone alla vitamina C e facciamo bene, ma ci sono anche altre virtù del limone?
Ma, per esempio, è talmente tanto studiato ormai anche con pubblicazione su riviste importanti di medicina, che per chi soffre di calcoli, bere limone o succo di limone diluito può essere un modo per prevenirne la formazione.
Addirittura?
Addirittura sì, perché non è la prima volta che si parla del ruolo del limone nel contrastare la formazione di calcoli.
Sì.
Infatti i calcoli si fanno soprattutto di ossalato di calcio, che sono l'80% dei calcoli, per una carenza di citrati. E i citrati sono il componente principale del limone, quindi noi quando prendiamo limone prendiamo citrati. I citrati è il fattore di protezione naturale che noi abbiamo nei nostri reni per non farli precipitare e per far sì che non si formano calcoli.
Quindi, dottor Battaglia, chi anche ha avuto già dei calcoli renali vale questo consiglio?
Certo, perché si è visto in quello che dicevo in alcuni lavori che una dieta ricca di limone, quindi ricca di citrati, fa sì che si sciolgano questi calcoli. La biochimica se ne è impadronito, ci sono tanti composti che si trovano nei banchi della farmacia con composti di citrato, che è il componente del limone, che vengono dati per sciogliere i calcoli, per prevenirne la formazione.
Dottor Battaglia, ci scriva allora la ricetta.
Allora, la ricetta è quella di mangiare poca carne.
Sì.
I paesi occidentali sono ricchi di diete carne. La carne diminuisce la formazione di citrati nelle urine e quindi ci porta alla formazione di calcoli, perché manca il fattore di protezione che sono i citrati. E soprattutto questa dieta carnea fa sì che si sciolgano il calcio dalle nostre ossa e quindi le urine sono ricche di calcio. Bere limone significa togliere l'acidità nel sangue per la nostra dieta ricca di carne e soprattutto reintegrare quel protettore naturale che sono i citrati, che fanno sì che non precipitano e quindi non si formano i calcoli e i calcoli si sciolgono.
Una spremuta di un limone diluito, mezzo limone?
Una spremuta di un limone diluito al giorno
toglie il calcolo di torno.
Toglie il calcolo di torno, ma non solo, sembra che si abbiano anche potere sulle cellule neoplastiche, perché il limonoide, che è uno dei composti del limone, blocca l'apoptosi, che sono l'autodistruzione delle nostre cellule.
Dottor Battaglia, io la ringrazio per essere stato con noi, i suoi consigli sicuramente saranno preziosi a chi teme la calcolosi renale o chi ha già avuto una colica renale, sono davvero dolorosi. Io l'aspetto presto, le auguro una buona giornata, al profumo
giornata,
di limone.
Buona giornata a voi e grazie per l'intervento.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Pronto soccorso.
Torniamo a parlare di paura, parliamo di fobia, che è una paura, professor Perna, vero? Molto forte. Parliamo anche delle paure che nascono così violente all'improvviso. Allora, ci sono già i messaggi dei nostri ascoltatori che ci aiutano. Io ho paura di guardare i polsi delle persone, come posso fare? Professor Perna, ci sono delle persone che hanno delle paure un po' strane, almeno sembrano tali.
Ma è importante sottolineare due cose. Intanto ci sono delle paure che sono più comuni,
sì,
che sono le paure legate alla nostra filogenesi, cioè alla storia dell'evoluzione dell'uomo, per
sì,
esempio la paura dei ragni, dei serpenti, la paura degli estranei.
Sì.
Ci sono altre cose che sono più moderne, che sono un po' più difficili da apprendere, per esempio la paura del televisore non è molto comune,
sì,
proprio perché il televisore in se stesso non ha un valore di pericolo per la specie umana. E comunque, proprio per l'associazione che si può essere fra un evento negativo e una sensazione spiacevole, è facile che si possano avere delle paure strane. La paura ai polsi è molto strana, devo dire che è la prima volta in vita mia che la sento, che la leggo, quindi è un caso unico. Sicuramente andrebbe approfondito proprio per andare a capire che cosa ha innescato questa paura, perché se noi sappiamo che cosa l'ha innescata, poi possiamo anche disinnescarla. Però è importante che l'ascoltatore si rivolga poi a uno specialista proprio per andare a capire meglio, proprio perché la stranezza di questo tipo di paura.
La mia paura sono le analisi del sangue. Per superarla vado a donare il sangue, ma ogni volta comincio a stare male prima. Qualche consiglio Allora, un consiglio di Alberto Pellai, che è donatore, tra l'altro.
Ma direi che se l'è già dato da sola la nostra ascoltatrice. Effettivamente la donazione del sangue ha a che fare con le nostre paure più profonde, quelle legate alla malattia, alla salute, probabilmente anche alla morte. Quindi non è una passeggiata per nessuno, c'è chi riesce a essere molto più in controllo di queste situazioni, chi sperimenta una forte ansia, ma la nostra amica si è già data una strategia. Probabilmente la potrebbe aiutare a provare a anticipare con la mente tutto quello che le succederà e provare a verificare in ognuna delle fasi di questo esame del sangue quali saranno le sue reazioni, perché se le prevede probabilmente le sa anche controllare meglio.
La paura dei ragni, molto diffusa tra gli ascoltatori di Radio 24, sono già arrivate una quindicina di messaggi, ragni, cavallette, ma ci scrive un ascoltatore: ho 34 anni e ho paura fino a svenire, di una visita dal medico, dentista, ginecologo, esami del sangue, anche nel vedere un film inerente sono svenuta. Professor Perna.
Questo è importante perché c'è una paura particolare, che è appunto la paura del sangue o la paura degli interventi chirurgici. Comunque quello che, tutto ciò che è legato al sangue e alla lesione innesca quello che si dice una reazione vagale, per cui la persona sviene proprio.
Sì.
Questo è un meccanismo particolare che riguarda questa fobia, è una paura che va affrontata con un intervento da una parte psicoterapico, soprattutto di tipo comportamentale, dall'altra parte di tipo farmacologico. È una cosa molto particolare, quindi molti ascoltatori vedranno che loro non riescono a fare i prelievi perché appena l'ago entra all'interno, anche se loro sanno che non c'è nessun pericolo reale, però si attiva questo meccanismo in maniera rapida e importante. Il consiglio è quello comunque di parlarne con le persone esperte, perché affrontare le fobie da sole è possibile sicuramente, però quelle particolari, tipo i polsi, tipo la fobia del sangue, tipo l'agorafobia, sono cose che hanno bisogno di un aiuto.
E vediamo se posso aiutare questo genitore che ci scrive: il mio bambino, 8 anni, ha paura che di notte entrino i ladri dalla finestra e per proteggersi si copre con le lenzuola tutto quanto fino al naso, anche d'estate. Alberto, questo bambino lo affido a te.
Questa è una paura molto comune nei bambini proprio in età scolare e spesso è una paura che entra nella loro vita legata al fatto che hanno ascoltato o notizie del telegiornale o dalla cronaca o notizie legate proprio al loro mondo locale, sono entrati i ladri nella casa dei vicini di casa e questa è una minaccia incontrollabile. Non si può fare molto, nel senso che si può dare al bambino una previsione di tutti i sistemi di protezione e sicurezza che ha a disposizione nella sua famiglia e magari fargli intuire anche la fine della storia. A volte alcuni bambini proprio possono vedere che entra un ladro dentro la casa ma potrebbe non aver visto come va a finire, aiutarlo a vedere che ci sono tanti possibili finali, non solo quello che lo fa sentire così minacciato.
Allora, tra poco, dato che mi sembra che sia facile, no, professor Perna, fare un po' di confusione e avere un po' difficoltà a descrivere la propria paura, no? Se è paura, se è fobia, se è qualche cosa di più violento, ci sono delle persone che vivono, no, con una sottile paura, come se fossero cucinate a fuoco lento, e invece ci sono persone che sono travolte come un'onda dalla paura. Allora, tra poco faremo dei profili in modo che ciascuno di voi si possa riconoscere e per dare modo quindi con le vostre telefonate ad Alberto Pellai e al professor Perna di dare delle indicazioni. Intanto, proprio per continuare a parlare di paura alla grande, io ho un grande già in linea con noi, un grande atleta, Matteo Tagliariol. Ciao Matteo, che piacere.
Ciao.
Senti, ma tu hai una tua paura?
Sì, io ho una, ormai ci ho fatto quasi l'abitudine, però una paura che è partita da quando ero piccolino e insomma mi ha spinto a voler fare qualcosa di grande e diciamoci che era la paura di essere dimenticato, no? Io da piccolino avevo un pochettino questa paura e allora ho deciso che insomma avrei dovuto fare qualcosa che tutti quanti, per cui tutti quanti si ricordassero di me.
Beh, è una paura che in questo caso, oltre ad averla vinta, ti ha aiutato a vincere. Professor Perna.
La paura è anche un motore, ricordiamoci bene che la sofferenza è vero che va combattuta e superata, ma spesso la sofferenza diventa il motore per fare le grandi imprese. La paura spinge la persona ad affrontare se stessa e a confrontarsi con se stessi e nel caso del nostro campione eventualmente a trovare quella forza che gli permette di raggiungere queste vette. Quindi non aver paura vuol dire anche essere un po' appiattiti, quindi la paura ci fa bene per tanti motivi.
Alberto, tu hai una domanda che vuoi fare a Matteo, già che ce l'abbiamo qua.
E io direi, come si preparerà alla paura della seconda medaglia d'oro? Sai che la prima prova di solito è un'esplosione fantastica, c'è nel campione la paura di non riuscire a ripetere una prestazione così eccellente?
Sì, sicuramente. Io, mio maestro mi diceva sempre che appunto non era, difficile non è quello di arrivare sulla montagna, ma quello di rimanerci. E vabbè, sono stato abituato a questo tipo di prove e ovviamente più si va avanti è sempre più difficile. Bisogna trovare dentro di sé qualcosa che purtroppo ancora non so che cos'è, per affrontare ogni volta nuove paure e nuovi obiettivi.
Ne sono nate altre dopo che hai vinto l'oro?
Sì, ci sono un sacco di piccole paure che possono essere quella la paura di non rimanere insomma come ero prima, quindi la paura di troppo cambiare, oppure anche la paura di non cambiare, perché dipende, sai, state parlando con uno molto ferrato in paura, diciamo, io sono molto cervellotico, per cui ogni tot me ne viene fuori una.
Ma fantastico, anche a me, però io non vinco l'oro, quindi evidentemente abbiamo delle paure che motivano in modo diverso. Professor Perna, una domanda sua tutta per Matteo, che così lo salutiamo, perché Matteo ha un sacco da fare, non solo deve restare in alto sulla montagna, e quindi come gli suggeriva il suo allenatore, ma continua ad allenarti, poi tutti i giornalisti lo cercano. Io ringrazio molto Matteo che si è ritagliato questo spazio per noi. Professor Perna.
Io gli farei un commento. Intanto devo dire che ho ascoltato un ragazzo umile. Umile vuol dire che è molto ambizioso e molto consapevole delle difficoltà, quindi questo mi fa pensare che non si farà travolgere dal successo, ma continuerà a lavorare molto. Questo lui lo sa, gliel'hanno detto tutti. Anch'io glielo dico, soprattutto non aver paura della paura, che sarà il motore del suo futuro. Quindi anche quando avrà paura di perdere, forse questo lo aiuterà a vincere di nuovo. Quindi io faccio solo i miei complimenti, non ho domande a lui.
Grazie allora a Matteo. Grazie Matteo, un abbraccio grande. Grazie per essere stato con noi. E abbiamo in linea con noi Giovanni, che ci chiama da Viterbo. Giovanni, buongiorno.
Buongiorno a voi. Grazie.
Dopo Matteo Tagliariol è quasi tremano un po' le gambe, no? Parlare dopo di lui.
Infatti, esattamente.
E beh, l'abbiamo fatto apposta, Giovanni. Mi dica.
Senta, no, io parto col presupposto che la chiamo fobia, la fobia del volo,
sì.
Perché non è una paura molto motivata, francamente. Sì. Però, diciamo, si è sviluppata dopo i 20 anni in maniera abbastanza significativa. E adesso ho veramente timore di prendere l'aereo.
Quindi devo non lo prende, Giovanni, lei?
Cerco di non prenderlo.
Cerca di non prenderlo.
Se non è una cosa che devo per forza fare, cerco di non prenderlo.
Quindi quello che il professor Perna chiama evitamento. Professor Perna, è così?
Sì, è proprio evitamento. Poi, Giovanni, è chiaro che bisogna capire da dove viene questa paura. Perché io posso avere la paura di volare perché mi è capitato di avere degli attacchi di panico. In quel caso lì sviluppo il timore di poter star male in una scatola chiusa nel cielo e quindi non poter trovare aiuto. Posso essere una persona apprensiva e quindi aver paura che l'aereo cada.
Sì.
Posso addirittura avere semplicemente una paura del volo perché ho il timore degli incidenti, ma non essere ansioso in generale. Quindi la paura del volo non è una paura specifica, è spesso rappresentante di altri tipi di disturbi che ci sono alla base. Anche in quel caso l'unica soluzione è quella che vi ho detto, va affrontato gradualmente. Io so che nei vari aeroporti ci sono addirittura dei corsi loro mimano il fatto che uno entri in un aereo vero, diciamo così, però ancora per terra, e quindi poi addirittura finisco con un volo, come suggello finale, quindi va affrontato. Il primo consiglio è andate spesso in aeroporto, guardate spesso gli aerei partire, cioè abituatevi al luogo, che se voi vi abituate al contesto, poi diventa più facile fare il passo successivo.
Giovanni, le sono servite le indicazioni del professor Ferna? Pensa che in qualche modo le seguirà?
È importante, ecco, come indicazione, sicuramente questi corsi, se riuscirò, proverò a farli.
Mi scrive poi, che così mi dice se sono, se, come è andata.
È migliorata la situazione.
Va bene, così viene a raccontarcela. Giovanni, vada a fare un corso e poi ci racconta com'è andata. Così facciamo volare anche tutti quelli che hanno la paura del volo.
Bisogna per forza volare, cioè nel 2008 non si può volare.
E non si può, Giovanni. Allora, inizia ad andare lei, faccia strada, che poi noi raccontiamo. Giovanni, grazie.
Grazie, professore, arrivederci.
E abbiamo Massimo che ci chiama dalla provincia di Perugia. Massimo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lei vola, Massimo?
Sì, Massimo, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Niente, io volevo chiedere al professore, io ho due figli, un maschio di 12 anni e una bimba invece di 8 anni. Mm. E il maschio che con me ha fatto molte attività, addirittura anche subacquea, sci, eccetera, poi di fronte a una cosa come il buio, a 12 anni chiede alla sorella di essere accompagnato magari in camera.
In camera,
sua,
è un classico. Mi accompagni su un attimo,
esatto,
che è buio.
Sì, alla femminuccia, dico, come tu fai con me sci anche in condizioni abbastanza complesse, piuttosto fatto subacquea con bombole a 10 metri di profondità, e poi di fronte a una cosa così io cerco di fargliela vincere anche attraverso questo tipo di attività, però lo vedo completamente bloccato e impaurito.
La sorella sarà contenta però di essere un po'...
contentissima, che si sente importante.
Certo, vede che la paura se non a noi serve a qualcun altro. Ma sentiamo Alberto cosa dice.
Ma devo dire che a Massimo di non confondere il fatto che il bambino sia stato molto, il ragazzino sia stato molto intraprendente, sappia fare molti sport, sia coraggioso nello sport, col fatto che non possa provare una paura, cioè quegli aspetti performativi non necessariamente escludono il fatto che uno possa sperimentare un'emozione così intensa come la paura. Direi che avendo il ragazzo 12 anni potrebbe provare da una parte a usare un approccio un po' motivazionale, comportamentista, fornire dei premi, cioè dare una sorta di tabella di marcia, proprio come si fa in una gara sportiva, lanciandogliela come una sfida e vedere se dopo 10 volte o 20 volte che riesce a farlo da solo potete scegliere insieme un premio o una retribuzione. L'altra cosa potrebbe essere che trasformi questa sua paura di nuovo in un gioco, provi cioè a non mandare il ragazzo in stanza a fare questo o quello per lei, ma dica, si inventa un gioco da giocare con tutti e due i figli e provi a vedere se nella distrazione, proprio nell'allentamento della tensione emotiva che offre un gioco perché fa divertire, suo figlio è capace invece di esplorare l'ambiente delle stanze della vostra casa da solo senza essere accompagnato, e a questo punto provate a riflettere sull'esperienza, cosa è successo nel gioco e cosa succede invece nella vita reale.
Abbiamo in linea con noi Silvia da Milano. Silvia, buongiorno.
Buongiorno.
Silvia, volevo chiederle una cosa, prima di raccontarci la sua paura. Dato che volevamo proprio mettere le paure un po' nero su bianco, catalogarle, capire un po' di che cosa stiamo parlando, abbiamo preparato con l'aiuto del professor Perna tre profili. Adesso li sentiamo e poi lei cerca di riconoscersi, un invito naturalmente che rivolgo ai nostri ascoltatori da casa, in modo che possano chiamarci dicendo mi riconosco nel profilo A, in quello B o in quello C. Per ciascuna di queste ci sono delle indicazioni, delle spiegazioni, dei consigli. Silvia, sii attenta, partono i profili.
Profilo A. Siete in allarme, sempre preoccupati di quello che potrebbe capitare. Ogni intoppo viene vissuto come un problema molto grande. Catastrofizzate tutti i potenziali pericoli e vivete sul filo del rasoio, tesi, con molta apprensività.
Silvia.
Profilo B. Avete paura di qualche cosa di preciso, presente nel mondo esterno. Animali, folla, giudizio degli altri, eccetera. E vi accorgete che questa paura non è ragionevole o è eccessiva rispetto al pericolo che correte. Siete costretti a costruire la vostra vita cercando di evitare di trovarvi di fronte alle situazioni di cui avete forte paura, perdendo così importanti occasioni. Profilo C. Vi capita di avere una improvvisa sensazione di malessere fisico, con tachicardia, sbandamenti, mancanza di fiato, tremori. Sudorazione che esplode rapidamente e in breve tempo, secondi o minuti, raggiunge l'apice della forza, spesso con una forte paura di morire, di perdere il controllo o impazzire. Questa esplosione di malessere fisico e mentale può comparire senza una ragione, oppure quando vi trovate in situazioni sociali o davanti a cose di cui avete grande paura.
Silvia.
Sì?
In che profilo ti è riconosciuta?
B, anche se io non la ritengo proprio una paura, ma una fobia. Non so se posso dire perché.
Sì, certo.
Ecco, perché a mia memoria, fin dall'infanzia, ho sempre avuto terrore di pennuti e volatili, in particolare uccelli e farfalle. Quindi non sono esseri che possono farmi del male,
certo.
Non so, anche un piccione, una farfalla. Soprattutto in luoghi chiusi o con la sensazione che mi arrivino addosso e non possa fuggire.
Grazie Silvia. Sentiamo il professor Perna, anzi diciamo al professor Perna, perché adesso noi dobbiamo andare a sentire il traffico, di prepararsi naturalmente per dare una risposta a Silvia. La paura dei pennuti, almeno vedo dai messaggi, è una paura diffusa, professor Perna, vero?
È vero, è diffusa e ha un significato particolare. Allora, intanto è vero che i pennuti, gli uccelli, oggi come oggi vengono vissuti non come pericolosi, ma per la storia dell'uomo sono importanti, perché notiamo che loro hanno un becco spesso aggressivo, sono mobili, sono imprevedibili, quindi in qualche maniera sono legati a quello che è la paura di essere attaccati da qualcosa di imprevedibile e incontrollabile, che ovviamente non è uno scherzo, perché se noi ci pensiamo bene, gli uccelli attaccano dall'alto, no? Le loro prede, e quindi in qualche maniera sono spesso dei predatori. È vero che ci sono uccelli semplici, ma se pensiamo alle aquile piuttosto che ai falchi, vediamo che andiamo incontro a alcuni dei predatori più importanti. Quindi è sempre la paura del predatore. Ti dirò che mi viene in mente il film di Hitchcock, non so se te lo ricordi, Gli uccelli,
certo,
che era un
che
film
ansia.
Inquietante, in cui c'era tutta un'interpretazione particolare, ma ci dice ancora come la fobia degli uccelli è così presente, tanto addirittura da portare un grandissimo regista a farne un film sulla paura poi.
Senta professore, ma anche delle farfalle, la farfalla di per sé non ha, no, è assolutamente
innocua. Però la farfalla è un insetto, no? Ricordiamoci questo, quindi intanto ha delle caratteristiche per cui vola in maniera imprevedibile e svolazza, e poi è un insetto, ricordiamoci che gli insetti in generale sono pericolosi per la sopravvivenza. Allora, noi oggi come oggi, con l'apprendimento, con la società moderna, abbiamo imparato a distinguere quali sono le specie in qualche maniera pericolose o meno. Un tempo era meno possibile, quindi bastava un battito d'ali per mettersi subito in allarme. Quindi è una paura anche questa.
Ma di fronte a queste paure così grandi, quasi immotivate, non valgono le tre regole, le tre mosse per mettere capo alla paura che lei ci ha suggerito, gradualità?
Lo stesso, anche se è un po' più dura. Cioè, in questo caso bisogna guidarsi.
Magari dovrebbe prendersi una gallina, un pulcino, e poi se lo tiene
piano
in giardino
piano.
E piano piano si abitua. Ho una piccola anatra, come quelle di Lorenz. Io l'ho avuta in giardino, è un'esperienza piacevolissima, perché va bene, comunque, ma questa è vita mia. Comunque, andrei da Marco, che Laura Vanossi sorride, dalla provincia di Grosseto. Marco, buongiorno.
Buongiorno a tutti, professore, buongiorno.
Marco, qual è la sua paura?
Senta, la mia paura è il giudizio degli altri. Quindi mi trovo a confrontarmi sempre con l'ansia di creare nell'altro, nella persona che incontro, con cui
cosa
ho rapporto
dirà,
di
cosa
lavoro.
Pensierà, cosa gli piacerà, mi giudicherà.
Ecco, lasciare un giudizio di me positivo, ecco, la mia ansia è questa qua.
Grazie Marco, io credo Alberto che questa sia un po' una paura che abbiamo un po' tutti, no?
Direi
un timore,
che la spostiamo in un altro disturbo ansioso, che è l'ansia da prestazione probabilmente, e forse bisogna lavorare su qualche linea guida diversa rispetto a quelle di cui discutiamo oggi, magari un tema per una prossima trasmissione, oppure sentiamo cosa ci dice il professor Perna.
Professore, una battuta, perché io ho un altro campione che mi aspetta. Oggi è così, oggi ho degli assi da 90, tutti qua. Professore.
La battuta semplice è questa: non confondiamo la timidezza semplice con l'ansia sociale, perché troppo spesso si è pensato che era normale essere timidi, ma quando si è troppo timidi e si entra nel giudizio bisogna andare a vedere uno specialista. Sono d'accordo con Alberto che questa è una fobia, ma è una fobia particolare e quindi ha bisogno di, in qualche maniera, un consiglio un po' più ampio delle tre regole dette.
Allora, diamoci già subito un appuntamento, tra poco come la intitoleremo? Timidezza, paura degli altri, paura del giudizio degli altri. Professor Perna, la invito già, Alberto Pellai tanto è di casa, e quindi l'affronteremo in una prossima puntata. Per il momento la saluto, professore, grazie per essere stato con noi.
Prego.
Grazie Alberto.
Grazie a te Nicoletta, alla prossima.
Prima di salutarvi io do il benvenuto ad una mia beniamina. In linea con noi abbiamo Josefa Idem, ciao, grazie per essere con noi.
Ciao a tutti voi.
Io ho fatto il tifo per te, ma non solo io naturalmente, medaglia argento nella canoa nelle Olimpiadi di Pechino. E io direi che questa è una medaglia che arriva all'atleta, arriva alla donna e arriva alla mamma, insomma, tre in uno, no? Premia tre dimensioni che sono in te?
Sì, sono stati dei motivi che mi hanno fatto vincere. Ho voluto mettermi in gioco dopo le due maternità, e nonostante l'età, io ho 44 anni, lo dico tranquillamente, è un'età in cui di solito non si va più a cercare il risultato alle Olimpiadi. E questo mi porta sempre a dire a tutte le donne che sono discorsi o sono situazioni della vita che non escludono il fatto di essere protagonista e il fatto di poter ricoprire dei ruoli e realizzare delle grandi cose.
Quindi il tuo messaggio alle nostre ascoltatrici è: ragazze, è di qualunque età, continuate a mettervi in gioco.
Sì, accettate le sfide, poi la strada per vincere la si trova, perché è lo stimolo che scatena tante risorse.
Grazie, un bacio a Josefa Idem, grazie per essere stati con noi, auguri, in bocca al lupo per tutto.
Grazie a voi.
E l'appuntamento torna domani alle 11, sempre con la salute, vi aspetto. Un saluto da Nicoletta Carbone.
Radio 24, la passione si sente.